Questa volta non sarà una storia ciò che vi racconteremo. Pensare al presente è troppo importante. In questi mesi abbiamo parlato di pace, abbiamo raccontato storie di rinascita, pensando che la guerra fosse sì cosa che ci riguardasse, ma fino a un certo punto. Ora la sentiamo un po' più dentro casa. E
Ciao, sono Martino Rovetta. E
io sono Irene Mapelli.
questa è la seconda stagione dell'Astrolabio, il podcast di molte fedi sotto lo stesso cielo. Pulmini partono dai paesi della provincia per l'Ucraina. Ascoltiamo con attenzione le vicende delle persone che vivono nelle nostre case. Le famiglie e le parrocchie accolgono i profughi. Guardiamo compulsivamente le breaking news dei quotidiani online.
Oggi abbiamo deciso di mettere a fuoco un aspetto solo apparentemente minore di questo conflitto: la divisione tra le chiese ortodosse di Ucraina e di Russia. Una storia che porta con sé ferite di antica data, risentimenti arrugginiti e diatribe teologiche e politiche.
Come spesso accade, si tratta di processi sedimentati nel tempo, le cui ragioni storiche appaiono complesse ed intricate. Rompicapi storico-politici in cui è facile cadere nella tentazione di schierarsi da una parte o dall'altra.
Partiremo da una retrospettiva. Un po' didattica? Forse sì, ma d'altra parte, dentro questo panorama, non possiamo fare molto se non ricostruire pezzo per pezzo il puzzle della storia.
In questo percorso ci faremo guidare da alcune date significative e da Lorenzo Prezzi, deoniano, giornalista, direttore del blog di informazione Settimana News e grande esperto di questioni tra cattolicesimo e ortodossia. Buongiorno a tutti, oggi siamo con Lorenzo Prezzi, direttore di Settimana News, che ci aiuterà a entrare nella questione, la difficile questione che riguarda le chiese ortodosse in Ucraina e in Russia. Nel 1054 avviene il cosiddetto scisma tra appunto la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. L'unica Chiesa si scinde per la prima volta in due corpi. Volevo chiedere a Lorenzo cosa ha portato a questo scisma. C'erano già state delle crepe tra Oriente e Occidente. In secondo luogo, se ci riassumi brevemente le differenze salienti tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa.
La storia appunto è molto lunga, è quasi, anzi più ormai di un millennio. Le diversità teologiche sono note, riguardano in particolare la teologia trinitaria, la formulazione del credo. Quello era soltanto l'elemento scatenante, quello che è rimasto depositato nella storia, nella differenza. In realtà le differenze fra le due tradizioni cristiane, quella orientale e quella occidentale, conoscevano molte altre luoghi di frizione, dalla teologia alla questione politica, alla struttura interna, ai riferimenti spirituali. Dunque c'è una sedimentazione molto lunga e molto profonda che ha portato a quella divisione. Sostanzialmente oggi è persino difficile dire dove siamo distinti, dove c'è l'elemento scatenante di una divisione non sutturabile. Credo che la dimensione teologica sia ormai largamente superata, nel senso che Filioque, che è il classico caso del contrasto e che dentro nel credo, è stato più volte e in molte maniere spiegato e raccontato, oggi non sarebbe più elemento di divisione. Gli elementi di divisione più rilevanti sono soprattutto la sedimentazione storica, la diversa teologia, la diversa organizzazione della Chiesa, il diverso peso fra vita monastica e vita episcopale, la complessa relazione con la questione politica di queste aree, che è stata straordinariamente complessa e diversificata. Dunque, si fa anche fatica a dire abbiamo una incompatibilità. Di fatto è una distanza. Ecco. E forse quella che rende più evidente è il riferimento al servizio del primato di Pietro. Tutta la questione appunto recente è costruita attorno a questa sorta di feticcio, dico io, ma il mio è un linguaggio molto cattolico, in cui i russi imputano a Bartolomeo e a Costantinopoli l'accusa di papismo, e Costantinopoli rimanda alla tradizione slava, ortodossa slava, l'accusa di protestantesimo. Dunque è una situazione per certi tratti che non avrebbe molte ragioni dogmatiche, mentre in realtà ha infinite ragioni storiche e pastorali.
Le chiese ortodosse, appunto, operano come una comunione di chiese autocefale. Che cosa significa? Cioè, in cui il capo non riconosce alcuna autorità religiosa in terra al di sopra di sé. Ciascuna chiesa di fatto è governata dai propri vescovi nei sinodi locali. Il patriarca di Costantinopoli di fatto è riconosciuto da tutti i vescovi come un po' il primus inter pares, è considerato di fatto il rappresentante e il capo spirituale di tutti i cristiani ortodossi. Questo fenomeno delle chiese autocefale, quindi spesso legate al territorio nazionale, che cosa comporta a livello politico?
Beh, credo che il rapporto sia quasi immediato da percepire. Una chiesa nazionale in qualche maniera è costretta, fra virgolette, a seguire l'indirizzo prevalente del potere politico locale. La cosa curiosa è che l'autocefalia, che adesso è motivo di aspre discussioni interne al mondo ortodosso, era nei primi secoli un elemento considerato quasi naturale, quando una chiesa aveva tutte le strutture, aveva tutti i carismi e i ministeri necessari alla sua sopravvivenza e al suo cammino. È stato nell'Ottocento, quando è esplosa la questione delle nazionalità, che l'autocefalia ha preso il senso che noi oggi percepiamo. La Chiesa era e doveva essere nazionale, questa dimensione di appartenenza la confermava nella sua struttura interna e nella sua tradizione ecclesiale, ma nello stesso tempo la rendeva diversa e talora in opposizione alle altre chiese autocefale. La vicenda che interessa a noi adesso e che riguarda l'Ucraina, ma non solo, è appunto legata a questa diversa percezione dell'autocefalia. Per noi cattolici è una questione, se volete, di diritto canonico, sarebbe una questione di diritto canonico, ma noi abbiamo questo riferimento centrale e obbligante, che è quello del primato del Papa, che in qualche maniera regola le forme delle tensioni fra le chiese locali. Nell'ambito ortodosso questo non c'è, e E questo comporta naturalmente una maggiore fatica e anche una maggiore creatività per altri aspetti in ordine al cammino comune. Del resto questo era l'impianto anche dei primissimi secoli con le cinque grandi pentarchie, cosiddetti cinque grandi luoghi della presenza cristiana, che insieme davano l'indirizzo complessivo alla Chiesa universale. Ora questo sistema molto antico ha preso invece una via più, come dire, più segnata dall'identità nazionale, quindi tendenzialmente più esposta alle rivendicazioni reciproche e anche alle reciproche avversità.
Entro ora più sul focus della Chiesa ucraina. C'è una data fondamentale, una data chiave del rapporto tra le chiese. Da una parte la Chiesa ortodossa ucraina e la Chiesa ortodossa russa, ed è il 15 dicembre 2018. Di fatto, dopo l'annessione russa della Crimea e la destabilizzazione del Donbass nel 2014, la spinta politica a creare una chiesa ucraina autocefala canonica è cresciuta considerevolmente. Ci spieghi che cosa è successo il 15 dicembre del 2018?
Lì è venuta a maturazione la spinta che era partita fin dal momento dell'indipendenza dell'Ucraina, cioè nel 1991, che portava con sé, per le ragioni che abbiamo detto prima, una crescente domanda di autonomia rispetto a Mosca. Questa autonomia, che appunto ha il nome di autocefalia, è stata fortemente avversata dalla Chiesa di Mosca, anche per ragioni molto obiettive, nel senso che la Chiesa di Mosca pesca nell'ambito dell'Ucraina una parte significativa del suo personale ecclesiastico e anche una parte importantissima delle sue radici storiche. Le radici storiche della Chiesa di Mosca sono a Kiev, e dunque questo rapporto diventava e diventa ancora oggi discriminante per la Chiesa russa nei confronti dell'Ucraina. Diciamo che nel prosieguo le tensioni sono via via cresciute. Qualche anno dopo, a metà degli anni 90, è apparsa questa chiesa, quest'altra chiesa ortodossa dentro l'ortodossia ucraina, capitanata da Monsignor, insomma, dal vescovo Filarete, che era a suo tempo una figura importante della Chiesa ortodossa russa. Filarete è sempre stato legato a Kiev. E lui ha creato un'altra chiesa, una seconda chiesa ortodossa, che ha via via preso sotto di sé una serie significativa di parrocchie e di fedeli. Lui è stato poi scomunicato, ma la scomunica nell'ambito delle chiese ortodosse è molto meno precisa e molto meno discriminante rispetto a quella che noi conosciamo. Questa scomunica non ha per nulla impedito il prosieguo di questa chiesa. Questa chiesa ha dovuto confrontarsi, intendo dire la chiesa ortodossa, chiamiamola scismatica, tra virgolette, ha dovuto confrontarsi con altre presenze ortodosse. C'era per esempio una chiesa ortodossa d'oltre frontiera, chiamata così, che era vissuta per decenni fuori dell'ambito sovietico e che nel 90 è rientrata e ha riacquistato una certa consistenza. Dunque, alla vigilia del 2018 c'erano tre chiese ortodosse. Due di queste, quella scismatica e quella di oltrefrontiera, si sono fuse per rafforzare la domanda di autonomia, di autocefalia rispetto alla Chiesa ortodossa russa. La Chiesa ortodossa russa rimaneva naturalmente negativa, mentre positiva si è mostrata la Chiesa, il primate, diciamo, o meglio il patriarca di Costantinopoli, che è il primus inter pares, cioè la figura di riferimento e anche di convocatore, diciamo, delle altre chiese ortodosse. Lui, anche come dire, convinto da una pressione molto forte del Parlamento, dell'allora presidente della Repubblica Ucraina, di un insieme anche della diaspora ucraina in giro per il mondo, ha concesso questa autocefalia nonostante la posizione della Chiesa russa. Il nonostante vuol dire che c'era stato un cammino precedente, poi concluso nel grande sinodo concilio, come viene chiamato, di Creta, che è del 2016, in cui però i russi non avevano voluto partecipare. E cumulando le molte tensioni che nel frattempo si erano prodotte, questa decisione di Bartolomeo ha significato l'avvio di uno scisma vero e proprio, che non è per nulla risolto e che non credo verrà risolto rapidamente nei prossimi decenni. È un momento molto triste per tutti, per loro anzitutto, ma anche per noi cattolici, perché questo significa dare poca forza, o meno forza, diciamo così, all'annuncio cristiano.
Abbiamo compreso la complessità della questione e, come dicevi in precedenza, la sedimentazione storica di questo processo, che richiede tempo e di gestione, mi verrebbe da dire.
Ascoltavo stamattina il discorso di Zelensky al Parlamento italiano e lui ha giocato ancora una volta sulla forma simbolica cristiana, perché ha messo in relazione, dopo aver accennato al dialogo con Papa Francesco, ha messo in relazione la vocazione universale delle due città, la città di Kiev e la città di Roma. Questo a dire che questa sedimentazione storica, questa complessità, è davvero qualcosa che ancora oggi è attivo e ancora oggi fa parte del nostro panorama, oltre che religioso, anche culturale e politico.
La guerra in corso ha visto le voci dei due rappresentanti, di fatto, diciamo, le parole di Kirill, da tutti ormai ben conosciute, e le dichiarazioni anche del patriarca di Kiev, Onufri. Insomma, la guerra, oltre a scavare un solco tra le nazioni, sta scavando anche un solco tra le chiese, un solco che peraltro, come ci hai spiegato, era già stato avviato. Qual è il nesso tra la tensione religiosa e il contesto geopolitico? Come si influenzano? E in secondo luogo, il conflitto, in che modo provoca la Chiesa?
Diciamo che il rapporto fra le chiese, le due chiese ortodosse, e l'attuale situazione di guerra è determinato in primo luogo dalla decisione politica di Putin di entrare in Ucraina per avere in qualche maniera la stessa espansione anche territoriale rispetto all'Unione Sovietica, che si è sciolta appunto a cavallo degli anni 90. Diciamo che la giustificazione ecclesiale in ordine alla Chiesa si stabilizza su tre livelli. Il livello più proprio, quello davvero dove c'è una responsabilità anche ecclesiale da parte della Chiesa di Russia, è il cosiddetto mondo russo. E cioè, quando la Russia è implosa come, o meglio, l'Unione Sovietica è implosa come federazione degli stati e ciascuno ha preso la sua strada, Il patriarca di Mosca si interrogò su come mantenere la relazione fra la sua sede e le molte sedi episcopali e chiese locali in giro per tutto l'universo sovietico e inventò questa idea del mondo russo, cioè che la Chiesa ortodossa russa aveva una responsabilità pastorale anche al di là delle sue frontiere. Questa idea si è sposata con quella di Putin, che riteneva e ritiene ancora lo scioglimento dell'Unione Sovietica come la più grande disgrazia del Novecento per quanto riguarda la Russia, e lui si proponeva di riconquistare alcune aree geografiche, lo ha fatto in Moldavia, lo ha fatto in Georgia, lo sta facendo in Ucraina, per quello che gli altri paesi confinanti hanno molto timore e hanno molta attenzione a questa guerra dell'Ucraina. Lo ha fatto per ridare vigore e forza al ruolo dell'Unione Sovietica nella geopolitica mondiale. Le due cose, la parte diciamo pastorale e la parte politica, che sono impropriamente, diremmo noi, e drammaticamente sposate. E allora le due forme, quella della responsabilità pastorale di Mosca sugli altri paesi e della pretesa del potere politico moscovita sugli altri paesi, si sono alleati. Da questo punto di vista Cirillo non riuscirà più a prendere distanza reale da quello che lui stesso ha costruito. Il secondo livello invece è meno importante, ecco, in ordine al contrasto di carattere bellico, perché lo scisma intraortodosso Non si gioca propriamente sulla appartenenza politica, si gioca su un'appartenenza ecclesiale. E tuttavia, esattamente la polemica e la durezza di scontro che ha innestato, in particolare in Ucraina, ha certamente facilitato l'identificazione del russo come il nemico. C'è in questo anche un terzo livello in cui la responsabilità ecclesiale è assai minore, ma è quello più tradizionale, più ancorato al passato, ed è quello della questione autocefala, o meglio, della forma con cui le chiese si regolano con lo Stato in un clima cosiddetto di sinfonia. Ora, la sinfonia funziona benissimo quando i due referenti, lo Stato e la Chiesa, vanno d'accordo, ma quando non vanno d'accordo, la tradizione ortodossa non sa più che dire, se non nella forma del martirio. Infatti, nella storia delle chiese ortodosse, il martirio è stato una cosa davvero seria, davvero importante. Ma questa debolezza di elaborazione, di orientamento, si sconta anche in questa situazione di guerra fra la Russia e l'Ucraina.
Grazie mille Lorenzo, grazie per questi tre piani che ci aiutano a capire meglio le dinamiche esistenti dentro le due chiese. Grazie mille Lorenzo.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato l'Astrolabio, il podcast di Molte Fedi che vi terrà compagnia ogni mese. Se volete conoscerci, visitate il nostro sito www.moltefedi.it e seguiteci su Facebook e Instagram. Grazie per essere stati con noi.